Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Il Signore si proclama grande nell'amore e nella fedeltà. Com'è bella questa definizione di Dio. Qui c'è tutto, perché Dio è grande e potente, ma questa grandezza e potenza si dispiegano nell'amarci noi così piccoli, così incapaci.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tornolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione le parole che Papa Francesco ha pronunciato mercoledì scorso durante l'udienza generale e vogliamo adesso affrontare un argomento al quale veniamo introdotti attraverso una canzone che si intitola La ballata del sindaco pescatore.
Alzo quando sorge il sole, sono il sindaco, sono il pescatore. Io sono Angelo, questo è il mio viso. Non sono triste ma non ho più il sorriso. Ti ho incontrato una sera, mio assassino. Mi hai sorpreso come fossi un bambino. Ti ho guardato negli occhi senza paura. Ti ho guardato e finita l'avventura. Ciaroli non può più darmi il pane, io sono un angelo, non ho più fame, non posso neanche offrirti il mio vino, ti ho incontrato per strada, mio assassino, il mio mare mi dava il buongiorno, il mio porto, la mia terra, guarda intorno, non faccio miracoli, non moltiplico il pane, di giustizia, uguaglianza, ho ancora fame. Questa è la storia del sindaco pescatore. Questa è la storia del sindaco pescatore. Na, 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 na. Sette proiettili è stato un momento. Poi sei scappato via, dentro nel vento, nascosto nel buio e lontano dal sole. Niente più sindaco, niente pescatore. Hai ucciso il sindaco pescatore. Quanta tristezza, quanto dolore. Era settembre, non era aprile. Pollica era il mio cortile. Che ti scoprissero i gendarmi, tu che fai la legge con le tue armi, che tutti vedessero vicino lo sguardo, il volto di un assassino, sopra il mio mare l'ultimo sole. Io sono il sindaco pescatore, mi chiamo Angelo e questo è il mio viso, tu come ti chiami, ce l'hai un sorriso. Io sono un angelo, questo è il mio viso, tu come ti chiami, hai mai sorriso? Na, 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 na. Questa è la storia del sindaco pescatore. Questa è la storia del sindaco pescatore.
La canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola La ballata del sindaco pescatore. È scritta e interpretata da Vittorio Merlo per ricordare Angelo Vassallo, noto appunto come il sindaco pescatore, morto per camorra probabilmente nel 2010. Ne parliamo con suo fratello Dario Vassallo, che è anche autore di un volume dal titolo Il sindaco pescatore, che ricordava appunto la figura di suo fratello. Dario Vassallo è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, la canzone che abbiamo appena ascoltato è soltanto uno degli omaggi appunto alla figura di suo fratello, perché assieme a questo c'è anche una fiction che vede Sergio Castellitto come protagonista, che è prodotto da Rai Fiction e che andrà in onda su Rai 1, e anche uno spettacolo teatrale interpretato da Ettore Bassi. Mi racconta un po' come è successa questa appunto questa compresenza di omaggi a suo fratello.
Sì, un lavoro lungo, durato 5 anni, dove da un libro poi scaturisce tutto questo che lei ha elencato, che chiaramente consiste in un lavoro enorme per portare poi il risultato. Diciamo, la canzone è l'ultima cosa che abbiamo fatto, in effetti non è che sono delle note messe assieme, ma insieme al film, insieme al teatro, è un percorso di legalità che noi portiamo in tutto il paese, da Capaci fino a Chioggia. È, come dire, un percorso dove tanti sindaci, amministratori, gente comune, associazioni, professori, insegnanti, sindaci e quanti altri fanno la bella politica, fanno la propria attività, la propria professione, rispettando le regole di una società civile.
Sì, io dicevo prima, suo fratello è morto nel 2010, probabilmente per camorra, questo perché i colpevoli non sono ancora stati individuati.
No, i colpevoli non sono stati individuati, ci vorrà ancora un po' di tempo, però le forze dell'ordine, i carabinieri, le polizie, la magistratura lavora incessantemente da 5 anni su questo caso. Diciamo che forse io sono il primo in Italia a non lamentarsi di queste istituzioni, perché io conosco le persone che lavorano e lavorano seriamente, quindi noi ringraziamo, anzi, anche se sono passati 5 anni, perché diciamo che quello che è stato sbagliato sono stati i primi 2 giorni di indagine che sono state deleterie.
Raccontiamo un po' la storia di suo fratello. Intanto, perché ha intitolato il suo libro Il sindaco pescatore?
Ma perché noi veniamo da una famiglia di pescatori. Angelo faceva il pescatore di professione, anche se noi tutti abbiamo studiato, mio padre era 3ª elementare, ma ci ha fatto studiare, Angelo aveva la licenza classica, aveva fatto 9 esami in giurisprudenza, però poi è stato richiamato dal mare, e quindi la passione per il mare, per la libertà, e quindi era un uomo, possiamo dire, anche ricco, perché aveva una pescheria, un bar, un tabacchi e altri 3 pescherecci che durante la sua professione da sindaco ha venduto tutto, perché un sindaco non può vivere onestamente con 800.000 lire o adesso che sono sugli 800-900 euro. È una storia molto bella che interessa, diciamo, l'opinione pubblica, che interessa gli italiani, perché è una storia vera, non è creata, e io penso che Angelo sia stato, come dire, un po' diverso rispetto agli altri, perché io lo dico sempre anche nel libro, la sua come dire, costituzione adolescenziale in un convento francescano, perché lui ha fatto le scuole medie in un convento francescano, lo ha portato poi ad essere veramente un sindaco del popolo, degli ultimi, e quindi, come dire, distribuire la ricchezza terrena per tutti, ma soprattutto essere vicini agli ultimi. E questa funzione del sindaco non è soltanto come io dico sempre, costruire le strade, ma costruire una comunità, che è la cosa più difficile.
Mm-hmm. E la gente sentiva questa differenza, perché infatti suo fratello è stato eletto 3 volte sindaco del proprio paese.
La differenza si sentiva e si sentiva, perché adesso non si sente più, perché il sindaco attuale, il 5 settembre 2010 è stato ucciso mio fratello, il 5 settembre 2014 e 2015 a Pollica si fa la sagra del pesce, quindi la differenza si sente, sì, ma soprattutto bisogna, come dire, evidenziare le brutture di questa politica, perché per la sagra del pesce il 5 settembre poi non ci dobbiamo lamentare se a Cinisi il malavitoso festeggia i suoi 100 anni di attività. Questi sono messaggi che sono deleteri per le giovani generazioni, ma anche per gli adulti, perché si capiscono che chi ha vinto è il male. E invece Angelo era, come dire, non era chiaramente un santo, ma era certamente un uomo che sentiva le esigenze della gente, del popolo e dei propri concittadini.
Lei gli è stato vicino durante gli anni in cui suo fratello era sindaco. Come aveva accettato questa carica, lui che appunto amava invece il mare, che aveva appunto una vita anche molto privata in qualche modo?
No, io vivo a Roma, non c'era la vicinanza fisica, ma c'era la vicinanza, diciamo, da fratello.
Sì.
Devo dire una cosa che mi sa che non ho mai raccontato. Tanti anni fa, quando io ho deciso di venire a Roma per studiare all'università, lui mi disse: ma che ci vai a fare a Roma, una città pericolosa, tu non sai manco chi c'è sul tuo pianerottolo, vuoi mettere qua che tu fai il pescatore, quando arriva la rete vedi quello che peschi, la libertà, e poi guardi un po' come sono andata a finire le cose. Lui è morto ammazzato e io ancora sono qua a girare per l'Italia a raccontare la libertà di un uomo che voleva fare soltanto il sindaco, non certo l'eroe e non certo chiaramente morire ammazzato. Questo è, come dire, il succo e la tristezza di questa storia.
Certo.
Che la società civile cerca di ricordare, che la politica cerca di dimenticare in tutti i modi. Questa è una tristezza immane che poi quando io vado con mio fratello Massimo, andiamo molto nelle scuole e parliamo di queste cose, sembra quasi dell'incredibile, però io quello che dico è tutto documentato, non è inventato. E quindi è una storia triste, però noi quando giriamo l'Italia raccontiamo la bellezza, la positività, vede nella canzone, nel film, nella fiction, il messaggio è un messaggio di positività, me lo lasci passare, è un messaggio di cristianità, perché questa è cristianità vera, e soprattutto andare in giro per l'Italia a raccontare che esistono tanti Angelo Vassalli. E
sì,
che noi dobbiamo cautelare, che dobbiamo proteggere con questa storia, perché questa storia significa proteggere noi stessi, proteggere questa società che va sempre di più alla deriva e proteggere chiaramente i nostri figli, le nostre nuove generazioni, perché noi dobbiamo dargli una speranza, non possiamo raccontare di morte, quello è successo, ce la piangiamo noi, ma non pubblicamente, e invece pubblicamente noi dobbiamo raccontare la positività di questa storia, ma non senza tralasciare le brutture che alcuni fanno volutamente per far dimenticare che esiste una bella Italia.
Come reagiscono i più giovani? Lei dice appunto, andate spesso nelle scuole, come reagiscono davanti a questo messaggio positivo, a questo esempio così luminoso?
I giovani, noi andiamo, come dicevo prima, andiamo molto nelle scuole, i giovani reagiscono veramente bene, perché sono ancora puri e credono in questa storia, perché poi si documentano e poi, guardi, per capire una storia basta, io dico che bisogna guardarsi negli occhi, e quindi noi guardiamo, abbiamo guardato forse milioni di occhi, e questi occhi ci stanno sempre vicini, noi rispondiamo a tanti ragazzi, giovani, studenti, che si impegnano per la società, i giovani, come dire, vogliono condividere quello che sono i problemi di questo paese, non vogliono ritirarsi in un limbo e soffrire, aspettare che venga qualche cosa, non viene nulla tanto la vai a cercare, non la costruisci insieme agli altri.
Un'ultima domanda, lei ha mai avvertito, o suo fratello le ha mai confidato, di sentirsi in pericolo durante quelle 3 cariche a sindaco?
No, ultimamente, questo io l'ho messo anche, chiaramente dichiarato alla procura, agli investigatori, era un po' disgustato di quello che era l'amministrazione, non soltanto comunale, ma anche e soprattutto italiana. E quindi il suo, forse è stato uno degli ultimi ragionamenti che abbiamo fatto, il suo sogno era di tornare a fare il pescatore. E allora era disgustato di questa società che sta andando alla deriva. È inutile che poi si fanno gli spot pubblicitari. La gente, noi guardiamo, vivendo a Roma e non solo, basta vedere che vai in un mercato e vedi il 35enne che sta con la testa nel cassonetto, non cerca la mela, ma cerca la sua dignità che l'ha perduta in quel cassonetto. Questo è il problema di questo paese.
Grazie a Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, ad essere stato in nostra compagnia, ad averci raccontato appunto questo bel esempio d'onestà. Grazie.
Grazie a voi, grazie, grazie mille.
Fino al 31 gennaio prossimo è possibile visitare una mostra a Cremona nel complesso di Santa Maria della Pietà dal titolo SOS, una mostra internazionale di illustratori contemporanei. L'ospite speciale di questa edizione è Beppe Giacobbe con una mostra dal titolo Senza Rete. E Beppe Giacobbe è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Intanto vuole spiegarci per quale ragione la mostra, appunto, che la vede protagonista si intitola Senza Rete?
Beh, Senza Rete perché la maggior parte delle illustrazioni che sono pubblicate nel catalogo e quasi tutte quelle in mostra sono lavori fatti in pochissime ore. Perché per i quotidiani i tempi sono strettissimi e generalmente ci sono 3-4 ore di tempo dal momento in cui ti vieni chiamato dalla redazione al momento in cui lo consegni. Questo vale per l'80% delle illustrazioni che sono in mostra, che sono quasi tutte uscite su quotidiani, quasi tutte sul Corriere, devo dire, la maggior parte. E appunto Senza Rete perché non c'è il tempo per i ripensamenti, bisogna andare dritti all'obiettivo e svolgere il tema nel migliore dei modi possibili. A volte riesce bene, altre volte magari un po' meno.
Il periodo su cui di cui stiamo parlando è quale? Quello appunto delle opere in mostra?
Degli ultimi 5-6 anni.
Infatti ci sono, io ho visto il catalogo, non sono ancora venuto a Cremona a visitare la mostra, ma ho avuto la possibilità di vedere il catalogo, ci sono anche dei fatti molto recenti. C'è per esempio un'illustrazione che lei ha fatto per Charlie Hebdo.
Sì.
Come ha voluto rappresentare quella tragedia?
Beh, quello è stato un momento molto duro per tutti e poi per il mondo del giornalismo è stato un colpo davvero mortale. Come ho voluto trattarlo? Ho cercato di intanto di non essere troppo didascalico perché era facile cascarci e poi cercavo di non fare né una cosa greve, insomma cercando di mantenermi in una certa misura di sobrietà. L'obiettivo è appunto quello di non perdere la libertà di espressione, quindi era un tema importante.
In molte delle sue illustrazioni lei usa delle proporzioni naturali. Penso per esempio ad un'illustrazione che mi è piaciuta molto e che è Follow Your Dreams, Segui i tuoi sogni.
Sì, 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 quello era un lavoro fatto per un pezzo sulla situazione degli adolescenti oggi.
Le proporzioni non sono naturali perché è quasi una prigionia.
Le proporzioni non sono naturali perché ho immaginato questi giovani che crescono nella loro casa, diventano sempre più grandi e però restano come imprigionati dentro delle abitudini che oggi sono spesso legate all'uso di telefonini e vari gadget equivalenti che li allontanano da cose più importanti, come per dire anche andare al cinema oggi è diventato uno sport solo per quarantenni e vedo pochissimi giovani al cinema, insomma, quindi trovo che sia abbastanza importante invece mantenere un legame con esperienze anche tradizionali, come leggere dal cinema, dipingere con strumenti tradizionali e non con il computer, che è quello che consiglio sempre in tutte le scuole dove ho lavorato.
Sì. Vorrei parlare, visto che parlavamo di giovani, vorrei parlare della sua formazione. Tra l'altro c'è anche un'opera che si chiama proprio Formazione, se non erro, no? In questo catalogo.
Allora, io ho fatto un percorso abbastanza classico, nel senso che ho fatto dopo il liceo scientifico, mi sono iscritto all'Accademia delle Belle Arti, perché mi era in realtà impedito in gioventù di fare il liceo artistico, perché era considerato una scuola che non formava bene e quindi avevo fatto lo scientifico abbastanza faticosamente. Poi quando ho finito lo scientifico mi sono iscritto all'Accademia di Brera e invece lì tutto è andato liscio e perfetto e sono stati gli anni più belli del mio percorso di formazione. Poi ho seguito per circa 3 anni dei corsi alla School of Visual Arts di New York, perché poi lì ero venuto a contatto con quella città casualmente perché parenti di famiglia si erano trasferiti lì e quindi ero andato a trovarli. Ma in Italia non esistevano ancora le scuole di illustrazione in quegli anni, parlo degli anni 80.
Sì.
Nascevano in quegli anni, nascevano alla fine degli anni 80 le prime. Io ho iniziato a insegnare all'Istituto Europeo di Design nell'89 fino al 2002 circa e adesso insegno da 5 anni all'ISIA di Urbino.
Volevo sapere se ci sono dei pittori che sono per lei di riferimento per il suo lavoro, che ama particolarmente.
Beh, diciamo il movimento surrealista, Dada, le avanguardie storiche sono un punto di riferimento abbastanza forte per me e poi farei un salto al Medioevo, al 200, al 300, dove sono particolarmente attratto dall'oro, dalle tinte, dai rossi, queste tinte, poi lavori su tavola. Sono appena stato a Napoli dove ho visto delle cose stupende, non l'avevo ancora visitata bene questa città che nasconde dei tesori. Diciamo che comunque spazio abbastanza.
Sì. Ai giovani illustratori, a coloro che si rivolgono a lei perché desiderano intraprendere questa carriera, che consiglio dà?
Guardi, questa domanda devo dire che me l'aspettavo e me l'ero anche un po' preparata, un po' forse le ho già risposto quando mi ha
sulla
chiesto
tecnica,
della mia
sì.
Formazione. Cosa consiglio? Consiglio di lavorare con metodi tradizionali e poi consiglio di uscire, di viaggiare, di andare al cinema, di innamorarsi. Tutto serve ad un illustratore perché lavora con le immagini, scrive un racconto per immagini. E la ricchezza del racconto è direttamente proporzionale alla ricchezza delle tue esperienze. Se non fai le esperienze ma sei sempre davanti a un computer, è difficile che tu abbia questa ricchezza.
Grazie allora a Beppe Giacobbe, di cui ricordiamo a Cremona, presso il complesso di Santa Maria della Pietà, è esposta una mostra che raccoglie circa 100 opere che ripercorrono appunto la sua carriera. Il titolo della mostra è Senza Rete ed è all'interno di SOS, l'undicesima edizione, mostra internazionale di illustratori contemporanei. Grazie dunque a Beppe Giacobbe di essere
grazie
stato in nostra
compagnia.
Grazie a lei,
arrivederci, grazie a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia e vi do appuntamento alla prossima puntata di I Giochi dell'Armonia.